Avevamo visto come Gates aveva individuato 5 punti su cui sarebbero, attorno a cui sarebbe ruotata la lotta contro questa cosiddetta pandemia, grazie all'innovazione che avverrà in 5 categorie, appunto terapie e vaccini, che le avevamo già visti la scorsa settimana, e poi test, tracciamento dei contatti e politiche per la riapertura. Per quanto riguarda i test, diciamo che non c'è, ormai tristemente noti a tutti, nell'aprile del 2020 Bill Gates anticipava quelli che sarebbero stati le varie modalità di test, a cominciare dal tampone nasale elaborato poi da una macchina per la reazione a catena della polimerasi, la PCR, Polymerase Chain Reaction. Gates ventila diversi scenari, tra cui la possibilità di farsi tamponi da soli, in questo modo razionalizzare, economizzare, evitare le code di fronte agli istituti preposti e diminuire i rischi per il personale sanitario. Anche in questo caso lodi alla Cina e alla Corea del Sud, che hanno fatto, a suol dire, un gran lavoro intensificando la capacità di fare i test. Anche se poi aggiunge che da solo i test non servono molto, devono anche essere mirati, bisogna andare a cercare le persone o i gruppi di persone, quelli giusti. E continua Gates, inoltre i risultati del test dovrebbero arrivare in meno di 24 ore, così da sapere velocemente se si deve continuare a isolarsi e mettere in quarantena le persone conviventi. Negli Stati Uniti ci volevano 7 giorni in alcuni luoghi per avere i risultati, il che riduce il loro valore in maniera netta. Questo tipo di ritardo è inaccettabile. Dopo aver ricordato che esistono 2 tipi di macchine PCR, quelle che possono processare un gran numero di tamponi, quindi andare più veloce, però essere anche meno precise, e quelle che ne è in grado di processarne meno, quindi più lente ma assai più precise. E continua Gates dicendo che tutti coloro che fabbricano queste macchine, e alcune nuove, stanno costruendo quanti più esemplari possibili. Poi parla dei test diagnostici rapidi che, paragonandoli agli autotest di gravidanza, a differenza del PCR, al posto di mandare il campione in laboratorio a sviluppare, lo si potrebbe poi mettere in un liquido e versare su una striscia di carta che cambierebbe colore se rileva il virus. Parla poi anche dei test serologici, aggiungendo che danno risultati positivi solo tardi nel decorso della malattia e quindi non aiutano a decidere se mettersi in quarantena. In più, questi test hanno problemi con i falsi positivi. Infine, questi test serologici potranno essere usati anche per capire chi può donare sangue e comprendere inoltre le dinamiche della malattia. Alla fine di questo paragrafo, un'interessante osservazione. Cito testualmente: ci sarà la tentazione per le aziende di comprare macchine per fare i test ai loro impiegati o clienti. Un hotel o un tour operator delle crociere vorrebbero essere in grado di fare test a ognuno, anche se non hanno sintomi. Vorranno procurarsi macchine PCR che diano risultati veloci o test diagnostici veloci. Queste aziende saranno in grado di offrire prezzi molto alti, molto più di quello che può offrire un sistema di sanità pubblica. Quindi i governi dovranno determinare se c'è abbastanza disponibilità. Quindi, come avevamo notato, non manca anche in questo paragrafo Bill Gates di lanciare delle stoccate al governo di Trump, lodando in maniera manifesta la Corea del Sud. Aprendo una velocissima parentesi proprio sulla Corea del Sud, qualunque straniero vada in visita, soprattutto per lavoro, cioè nel senso che non soltanto i turisti, ma anche quelli che vanno a lavorare, lavoratori considerati indispensabili, quali ingegneri occidentali che si occupano di grossi progetti, devono stare 14 giorni chiusi in una camera d'albergo. Vengono proprio prelevati all'aeroporto, vengono accompagnati in autobus in questi alberghi, di cui uno conoscerà dove si trovano semplicemente guardando sul proprio smartphone la geolocalizzazione. Rimarranno chiusi 14 giorni in una stanza d'albergo senza la possibilità di aprire la finestra. Mangiando 3 volte al giorno cibo impacchettato in plastica, dovendo fornire ogni giorno per circa 2 volte al giorno la misurazione della temperatura corporea. Tutto questo appunto per far star bene la gente e non farla ammalare. Da quello che si capisce, il progetto che appunto lodato da Gates è il progetto di una società che deve diventare una grande clinica diagnostica, dove chiunque, attraverso l'utilizzo diffuso e arbitrario di tamponi e termoscanner, deve poter essere in grado di diagnosticare la malattia e segnalarla alle autorità. autorità che in alcuni casi potranno separare cosiddette persone positive dalle famiglie o dai luoghi in cui vivono e isolarli in apposite strutture. Questo metodo di adoperare test generalizzati ed elevarli a propria forma di governo fa ricordare questo passaggio di Ivan Illich dalla Nemesi Medica, in cui criticava la diagnosi come epidemia. La diagnosi sempre aggrava lo stress, stabilisce un'incapacità, impone inattività, concentra i pensieri del soggetto sulla non guarigione, sull'incertezza e sulla dipendenza da futuri ritrovati medici. Tutte cose che equivalgono a una perdita di autonomia nella determinazione di sé. Inoltre isola la persona in un ruolo speciale, la separa dai normali e dai sani ed esige sottomissione all'autorità di un personale specializzato. Quando tutta una società si organizza in funzione di una caccia preventiva alle malattie, la diagnosi assume allora i caratteri di un'epidemia. Proprio come la polizia, in vari modi, sempre più sofisticati, dalla caccia ai criminali, così il sistema dei test dovrebbe dare la caccia ai contagiati. Il paragrafo successivo riguarda il contact tracing, il tracciamento dei contatti. Anche qui Bill Gates loda la Cina e la Corea del Sud, che hanno richiesto ai pazienti di fornire informazioni su dove sono stati negli ultimi 14 giorni, controllando le informazioni GPS sui loro telefoni o i report dei loro pagamenti elettronici. Aggiungendo con un po' di ironia, chissà, è improbabile che i paesi occidentali possano richiedere questo. In seguito fa una disamina dell'approccio tedesco a quell'epoca, quindi nell'aprile del 2020. Prevedeva più che altro l'uso di interviste dei contagiati per sapere con chi erano venuti in contatto. Poi nel corso dei mesi queste applicazioni di tracciamento dei contatti sono diventati famosi. In Italia è stata eletta Immuni. Che proprio in queste settimane, a quanto dicono, ha avuto un incremento dei download. Tanto ai loro dati pare che ci siano 8 milioni di download.
Guarda, questa app ti rende più vecchio.
Ancora di più.
E con questa ti cambia capelli.
Sono carino così, eh.
Aspetta, prova questa di qualcosa.
Mi piacciono queste app, le scaricherò tutte. E tu invece la conosci questa app? Si chiama Immuni. Fa vivere più tranquilla te e chi ti è vicino. Immuni ci segnala se siamo entrati in contatto con una persona positiva al Covid. In quel caso dobbiamo contattare il nostro medico. Così evitiamo i focolai e proteggiamo i nostri cari. Sì, ma perché questa app funzioni? La dobbiamo scaricare tutti.
Allora la scarico subito. E poi avviso mamma e papà, avviso gli altri zii, avviso il mio fidanzato, poi avviso...
Mi raccomando, scarica anche tu l'app Immuni. Più siamo e meglio stiamo.
Come si può contrastare una minaccia invisibile? Rendendola visibile. Immuni è l'app che può aiutarci a contenere la diffusione del coronavirus. Come funziona? Se un utente risulta positivo, l'app informa, nel rispetto della privacy, gli altri utenti che sono entrati in contatto con lui, spezzando così la catena del contagio. Ma per farlo, dobbiamo scaricarla e usarla in tanti. Fallo anche tu. Un piccolo gesto per un grande paese.
Queste sono solo un paio delle molte pubblicità che stanno martellando su radio, televisioni e social vari. E a commento del paragrafo di Bill Gates, Bianca Bonavita, appunto autrice di questo testo, Bill Gates e la nemesi tecnomedica, fa la seguente riflessione. Il dibattito attorno all'app Immuni e ai tracciamenti più in generale è stato erroneamente impostato attorno alla privacy, ovvero la protezione dei dati sensibili. A noi sembra che il problema non riguardi come questi dati verranno conservati, ma il fatto stesso che qualcuno li possa raccogliere e conservare. Ovvero che le macchine e chi le governa diventino una volta di più sorveglianti dei nostri comportamenti e delle nostre relazioni. Il tracciamento di tutti questi dati non è una cosa nuova, è abbastanza normale, purtroppo, quando si naviga in internet o si usa uno smartphone. Ma qui di nuovo siamo di fronte a un salto di qualità nell'escalation del controllo attraverso le macchine. Le macchine, infatti, si preparano ora a un salto di specie dentro l'umano. È infatti probabile che saranno loro a certificare in un futuro imminente la nostra umanità. Umano sarà colui in grado di dimostrare attraverso una macchina la propria immunità. Immuni come le app con sorelle in giro per il mondo, potrebbe essere anche a livello simbolico un primo passo verso la costituzione di una patente di immunità. Avevamo già parlato precedentemente di questa proposta della Commissione europea di programmare per il 2022 l'istituzione di un passaporto vaccinale indispensabile per attraversare i confini degli stati. Se a ciò aggiungiamo potenziamento della rete attraverso l'installazione delle antenne 5G, lo sviluppo dell'internet delle cose, il progetto globale di arrivare alla costituzione di un'identità digitale, supportato tra gli altri da Microsoft e Gavi, il cosiddetto progetto ID 2020, la disponibilità annunciata dal MIT di una tecnologia in grado di depositare sotto pelle con un tatuaggio quantico, insieme ai vaccini, informazioni sanitarie, ovvero una sorta di passaporto sanitario digitale incorporato, Il quadro che ne esce è quello di un mondo trasformato integralmente in sistema operativo, dove all'internet delle cose seguirà l'internet delle persone. Persone ridotte a cose, ovviamente. E ciascuno sarà esso stesso, nella sua corporeità, nodo virtuale nel diffuso e per lo più volontario panopticon dell'unica grande rete. Cosa che fa venire in mente un passaggio di Ivan Illich da un altro suo testo, non più La Nemesi Medica, ma questa volta Tools for Conviviality, quindi convivialità tradotto in italiano, che recita così Illich. Per garantire la sopravvivenza dell'essere umano in un mondo razionale e artificiale, la scienza e la tecnica si applicherebbero ad attrezzare opportunamente la sua psiche. L'umanità sarebbe confinata dalla nascita alla morte nella scuola permanente estesa su scala mondiale. Sarebbe sottoposta a vita al trattamento del grande ospedale planetario, collegata notte e giorno a implacabili catene di comunicazione. Così funzionerebbe il mondo della grande organizzazione. Siamo arrivati all'uno degli ultimi punti di questo testo che riguarda la riapertura. Ricordo che siamo stato scritto a 23 aprile, epoca in cui, almeno per quanto riguarda l'Italia, c'era ancora un lockdown totale. Interessante notare subito come Bill Gates definisce queste riaperture una fase, una nuova fase di semi-normalità. Vale a dire un ritorno alla normalità, ma attenuata, dove le persone possono uscire, ma non così spesso e non in posti affollati. insomma, quello che poco a poco si sta di nuovo delineando. Un altro esempio ci fornisce Bill Gates, che riguarda se stesso e il paese che in questo documento almeno pare aver assunto a modello. Infatti ci dice Bill Gates: un esempio di graduale riapertura è Microsoft Cina, che ha all'incirca 6.200 dipendenti. In questo momento circa metà stanno rientrando al lavoro. Continuano a offrire supporto agli impiegati che vogliono lavorare da casa. Insistono che le persone con sintomi stiano a casa. Richiedono mascherine, forniscono gel igienizzanti e fanno pulizie più intensive. Anche al lavoro applicano regole di distanziamento e permettono i viaggi solo per ragioni eccezionali. La Cina è stata restrittiva sulla riapertura, in questo modo ha fin qui evitato significative ricadute. Dopo c'è una riflessione da parte di Bill Gates su quelle che dovrebbero essere considerate le attività di primaria importanza e quelle che non lo sono, arrivando però poi a riconoscere che l'economia moderna è troppo complicata e interconnessa. Arriva anche a già a prevedere che, indipendentemente dagli sforzi che si faranno per garantire sicurezza sul lavoro, fa l'esempio ad esempio di ristoranti e fabbriche, che dice però come vanno a lavorare le persone impiegate e i fornitori che riforniscono e spediscono le parti? Non ci sono risposte facili a queste domande. E conclude questo paragrafo sulla riapertura. Che, detto tra noi, viene annoverato tra le innovazioni tecnologiche. Conclude appunto questo paragrafo Bill Gates dicendo: c'è anche un altro fattore di cui è difficile tenere conto. La natura umana. Alcune persone saranno naturalmente riluttanti a uscire anche quando il governo dirà che è ok. Altri avranno la visione opposta, presumeranno che il governo sia stato esageratamente cauto e cominceranno a violare le regole. I leader dovranno pensare attentamente a come raggiungere qui un giusto bilanciamento. Prosegue con le considerazioni Bianca Bonavita, appunto ricordandoci che è incredibile come la riapertura, il cosiddetto ritorno alla normalità o alla semi-normalità, è considerato un'innovazione tecnologica. E beh, lo è nel momento in cui la riapertura diventa per il Gates programmatore sinonimo di riprogrammazione del mondo. Il sistema è stato arrestato, come si diceva, control alt canc, per installare un aggiornamento. Ora è pronto a ripartire su nuove basi e con nuovi programmi. Detto di passaggio, descrivendo il sistema di riapertura di Microsoft Cina, Gates menziona per la prima e unica volta in questo testo l'utilizzo della mascherina. L'utilizzo di questo dispositivo è considerato da molti medici e scienziati inutile, quando non dannoso nella maggioranza dei casi, costituendo un terreno fertile per la coltivazione di virus e batteri proprio davanti al volto e provocando il dannoso fenomeno dell'ipercapnia, ovvero l'aumento nel sangue della concentrazione di anidride carbonica. Ma nonostante queste evidenze, come è sotto gli occhi di ognuno di noi, il suo utilizzo è stato propagandato, se non addirittura imposto. Un'altra nota di Bianca Bonavita: riguarda bambini e bambine. Che devono subire, oltre al distanziamento, che è una nota metodologia educativa, tra l'altro avallata anche dalla Federazione Italiana Medici Pediatri, anche l'utilizzo appunto delle mascherine nelle scuole, almeno prima di sedersi al banco e di avere il famoso metro di distanza, oltre al divieto di scambio di qualsiasi materiale, oltre ovviamente al divieto di scambio di contatti corporali. Ebbene, tutte queste cose qua sono l'ultimo pezzo di una catena, di una serie di crimini contro l'infanzia perpetrati durante l'evento Covid-19, primo fra tutti il confinamento. Ricordiamo, perché se ne abbia memoria, che nel territorio italiano per più di 2 mesi è stato, fra virgolette, consentito uscire di casa per portare a spasso il cane e interdetta la possibilità a bimbi e bimbe di uscire a giocare all'aria aperta. Arriviamo alla conclusione. Io e Melinda siamo cresciuti sapendo che la Seconda Guerra Mondiale è stato il momento che ha definito la generazione dei nostri genitori. Similmente, la pandemia Covid-19, la prima pandemia moderna, definirà questa era. Nessuno che avrà vissuto la prima pandemia mondiale, Pandemic One, la dimenticherà mai. Ed eccolo qua. Siamo arrivati al termine, siamo in guerra, la prima di una lunga serie che ci preannunciano di guerre pandemiche che caratterizzeranno questi anni 2000. E solo gli strumenti di cui ha parlato Gates, le salvifiche innovazioni tecnologiche, potranno porre fine alla prima pandemia mondiale. I totalitarismi del Novecento, riflette Bianca Bonavita, ci avevano abituato alla riscrittura del passato. Lo stalinismo in questo senso era all'avanguardia, secondo la logica che la storia non solo la scrivono, ma anche la riscrivono i vincitori. Gates, da scaltro programmatore nonché esperto di virus e antivirus informatici, si diletta nei suoi discorsi non tanto a riscrivere il passato quanto a programmare il futuro, inaugurando una nuova forma di scrittura della storia che potremmo chiamare storia preventiva. Gates ha così già storicamente deciso che quella in corso è la prima pandemia moderna, che sarà dichiarata finita come una guerra solo con l'arrivo del vaccino universale e che, essendo la prima, sarà necessariamente seguita da una seconda e magari da una terza, una quarta e così via. E non a caso anche l'altra volta vi avevo ricordato che in mezzo a queste previsioni per il futuro c'era stata quella esercitazione di pandemia globale che si era svolta a New York City a ottobre del 2019, denominata Event 201, Evento 201. La nemesi che sembra abbattersi in questi giorni sull'umanità intera non è solo, però, la nemesi medica di cui parla Illich, con la sua iatrogenesi, la diagnosi epidemica, la prevenzione totalitaria e la medicalizzazione di vita e morte, ma anche una nemesi tecnologica. Gates ci presenta il conto almeno trentennale dell'informatizzazione delle nostre vite. La macchina ora è pronta a fare il salto di specie dentro l'umano, il più pericoloso spillover da cui dovremmo davvero guardarci, per meglio guidarlo nei suoi comportamenti, per meglio governarlo. E leggiamo quest'ultimissimo passaggio della Nemesi Medica. Diceva così Ivan Illich: per restare in condizioni vitali, l'uomo deve anche sopravvivere ai sogni, che finora erano modellati e tenuti insieme a freno dal mito. Scusate, ricomincio. Per restare in condizioni vitali, l'uomo deve anche sopravvivere ai sogni, che finora erano modellati e insieme tenuti a freno dal mito. Oggi la società deve elaborare programmi per fronteggiare i desideri irrazionali dei suoi membri più dotati. Prima era il mito ad adempiere alle funzioni di porre dei limiti alla materializzazione dei sogni cupidi, invidiosi, omicidi. Il mito prometteva all'uomo comune la sicurezza su questa terza frontiera, purché gli rimanesse dentro la sua barriera. Garantiva invece la rovina a quei pochi che cercavano di raggirare gli dèi. L'uomo comune moriva di malattia o di violenza. Solo chi si ribellava alla condizione umana diventava preda di Nemesi, la gelosia degli dèi. Per concludere, appunto, verrebbe da chiederci cosa fare per fronteggiare questi desideri irrazionali dei cosiddetti membri più dotati, che sembrano voler ridefinire non solo la forma di governo, ma anche quella dell'umano. In Fahrenheit 451 si tratta di salvare la memoria della conoscenza attraverso la formazione di piccole comunità nelle quali ogni individuo renitente alla società diventa un libro e ne diventa le parole. In 1984 di Orwell, di estendere a poco lo spazio dell'integrità mentale. Si ha l'impressione che a noi e alle prossime generazioni spetterà il compito di coltivare e di tramandare, anche clandestinamente, una forma di vita umana riunita alla Terra e libera dal controllo delle macchine e di chi le governa, mascherato da sicurezza sanitaria. E di cospirare, dunque, nel suo significato più originario, di confondere gli spiriti, come ci ricordava Illich ne I fiumi a nord del futuro. Resistendo al distanziamento e alla diabolica separazione, mediante lo scambio di soffio vitale e di vino che avviene attraverso il bacio. Questa era la conclusione di Bill Gates e la Nemesi Tecnomedica, questo testo di Bianca Bonavita del luglio 2020, traduzione e commento del testo del 23 aprile 2020 di Bill Gates, Pandemic One, la prima pandemia moderna, le innovazioni scientifiche che ci servono per fermare il Covid-19. Nel frattempo si sono fatte le 12 in punto. Voi siete sempre all'ascolto di Blackout, l'unica emittente libera nell'etere torinese.